Giochi sul nostro tavolo, il podcast ludico.
Benvenuti alla prima puntata vera di Giochi sul nostro tavolo, il podcast. Mi direte voi, ne ho già ascoltata una, e vi rispondo, avete ragione, avete ascoltato la puntata pilota. Adesso, grazie anche ai vostri suggerimenti, il vostro entusiasmo, abbiamo deciso di partire con la serie regolare, vediamo quanto andremo avanti. Quindi, prima puntata vera, vi saluta come al solito Fabio e Federico.
Ciao!
E siamo qua tutte e due, come l'altra volta, e stavolta abbiamo pensato, anche seguendo i vostri consigli che ci avete dato, di selezionare un tema per la puntata che affronteremo in modo prioritario. Il tema di oggi è Kickstarter. Diciamo che io faccio quello che evidenzierà i contro di Kickstarter.
Invece, chiaramente, essendo io quello che ha proposto il tema, faccio quello che è a favore. Chiaramente, sia io che Fabio siamo pienamente consapevoli che ci sono sia dei pro che dei contro. Io prendo, diciamo, più la parte di quello dei pro e lui fa quello dei contro. Vai, comincia tu, via.
Vabbè, diciamo che Kickstarter devi partire per forza te a dire i pro, perché l'idea di partenza era sicuramente positiva. Secondo me si è un po' perso per strada. Quindi no, parti tu con i pro, vai.
Diciamo dicendo cos'è Kickstarter. Allora, Kickstarter è semplicemente una piattaforma nella quale le persone possono incontrarsi per poter finanziare dei progetti che hanno guardato, reputato interessanti e quindi hanno deciso di contribuire, come si fa in un certo senso quando si fa la famosa colletta. Fondamentalmente è una colletta, dice: oh, allora ragazzi, dobbiamo comprare questa cosa qua, chi è che ci sta per mettere qualche soldino? E se il progetto piace, tu dici: voglio finanziarlo, voglio assecondare questo progetto, e eccomi i miei 5 dollari piuttosto che 10, piuttosto che anche 100, perché poi chiaramente nel tempo Kickstarter è cominciato partendo con semplicemente come se fossero delle offerte, ma poi ha cominciato a proporre qualcosa in cambio. E nel mondo dei giochi da tavolo, fondamentalmente, Kickstarter ha preso piede dicendo: questo è il mio gioco, funziona così, le meccaniche sono queste, il gioco funziona in questa maniera qua, questi sono i componenti, se mi dai almeno 30, 35 dollari, 40 dollari, 50 dollari, ti do il gioco.
Poi chiaramente aggiungiamoci che naturalmente l'aspetto più positivo di questo è che i soldi ti vengono detratti dalla carta di credito solo se il progetto viene finanziato, quindi non c'è nessun rischio di tirare fuori i soldi per qualcosa che non andrà a buon fine.
Sì, il criterio è quello della soglia, cioè c'è una soglia sopra la quale il progetto parte. Se la soglia non viene raggiunta, il progetto non parte, quindi quei 30 dollari che tu avevi congelato momentaneamente, se non si è raggiunta la soglia, che ne so, dei 15.000 dollari, non te li prende nessuno. Invece, quando sei sicuro che il progetto va, cioè quando sei sicuro che il progetto verrà prodotto, sai anche che ti verranno scalati quei soldi che avevi dato in offerta.
Vabbè, ci siamo dilungati già molto, perché secondo me la maggior parte di quelli che ci seguono hanno già letto una barcata dei nostri articolini dedicati ai progetti Kickstarter. Quindi parti per dirmi perché è una bella idea secondo te.
È bello perché fondamentalmente dà la possibilità a chi non è stato capace di farsi vedere, magari agli editori o a chi poteva produrre il proprio gioco, di mettersi in gioco e quindi di superare la prova del fuoco dei veri e propri clienti, cioè di quelli che poi saranno coloro che comprano il gioco. Quindi si bypassa in un certo senso un filtro che a volte serve, altre volte invece può essere semplicemente un ostacolo per una bella idea, e si va direttamente a chi poi è il vero giudice della qualità di un'idea. E quindi per me è geniale, per il semplice fatto che a maggior ragione proprio per quel discorso della soglia che facevamo prima, perché non c'è rischio da parte dell'utente. Te cosa ne pensi?
Ma guarda, l'idea di partenza era geniale, mi è piaciuta tantissimo appena l'ho vista, ho detto sì, grande. Poi però, secondo, cioè, quello che vedo non è che mi soddisfi tanto, ora. Nel senso che la prima osservazione che faccio è, ogni anno arrivano ad Essen circa 600-700 titoli nuovi.
Corretto.
E nel corso dell'anno ne escono almeno un migliaio, complessivamente, quindi. E non è che mi trovi proprio in un periodo nel quale faccio fatica a trovare cose che mi piacciono. Cioè, un periodo in cui c'è una certa facilità a produrre. Anche perché per stampare in maniera professionale un gioco, adesso come adesso, basta investire poche migliaia di euro. Capisco che poche migliaia di euro nel bilancio di una famiglia, di un potenziale game designer, sono soldi. Quindi magari per uno scherzetto del genere è meglio diciamo cercare un finanziamento tipo Kickstarter. Però, diciamo, non siamo in un periodo di vacche magre. Quindi effettivamente il fatto che arrivi qualche altro soggetto tipo Kickstarter, secondo me, toglie risorse al mercato. Questo è un primo potenziale contro. Il secondo è quello che, tutto sommato, ti stanno vendendo il gioco sfruttando la tua scimmia.
Verissimo.
Perché noi tutti abbiamo una scimmia, cioè noi tutti che... sicuramente noi che scriviamo, che ci mettiamo a fare le recensioni, prima delle recensioni le anteprime, prima delle anteprime le primissime notizie che qualcuno ha detto che sta pensando di fare un certo gioco. Quindi per noi va benissimo Kickstarter, però il discorso è che ti vendono la scimmia perché ti stanno cominciando a vendere quattro disegni e vorrei fare un gioco su sta cosa. Non c'è manco la regola ancora. Cioè, la maggior parte dei progetti che stanno andando alla grande, quelli da un milione di euro, da 700 di dollari e via discorrendo, è roba che ti fa vedere un po' di miniature, ti dicono in qualche modo le userai, però poi però ti sto schiacciando, non c'hai altri pro?
No, allora, io ti sto ascoltando con molta attenzione perché effettivamente quello che dici è una parte di Kickstarter, cioè stai descrivendo alcuni aspetti di Kickstarter che sono sicuramente veri, però non tutto Kickstarter è come lo racconti. Allora, sicuramente quel discorso che hai fatto sulle miniature è super vero. Gli americani sono completamente fuori di testa quando si parla di miniature, perché non solo l'amante dei giochi da tavolo viene attivato dal Kickstarter, ma soprattutto il collezionista e soprattutto anche quello che viene chiamato lobbista, cioè quello che fa della pitturo la miniatura, mi porto le miniature con me, faccio il partitone a, non so, Warhammer 40.000, viene molto stimolato alla visione di queste offerte dove lui con 100 dollari si porta a casa, che ne so, 60 miniature, dove alternativamente avrebbe speso molti più di questi soldi, quindi lui fa una sorta di man bassa e porta a casa tanto, ignorando fondamentalmente gli interessa poi il giusto se le regole di quelle miniature sono delle regole interessanti, buone, quindi la meccanica... Sì,
a lui tutto sommato gli interessa poco il gioco da tavolo e di più la miniatura, esatto. Quindi ancora positivo per Kickstarter, dici?
Sì. Ma questo esatto, nel senso, per giustificare il motivo per cui giochi come per esempio Zombicide, che ha fatto milioni di euro semplicemente perché era pieno di miniature di zombie, e quindi tutti quelli che non gliene poteva fregare di meno del gioco da tavolo invece si sono focalizzati su quel prodotto proprio perché gli interessava.
Ma detto questo, io ti passo il discorso che mi fai sulle miniature. Però poi c'è anche un discorso di impozzamento, adesso come adesso, da parte di progetti assurdi, cioè ci sono migliaia di dadi che ti stanno proponendo in varie forme e la gente li compra, e poi ti stanno impozzando con progetti di grosse ditte, tipo la Queen Games, che si mette su Kickstarter e accoglie su Kickstarter i fondi per venderti praticamente in prevendita un gioco che comunque dovrebbero fare lo stesso. E poi oltretutto te li stanno vendendo a un prezzo, perché mi aspetterei di comprarli a prezzo competitivo, invece te li vendono a un prezzo che praticamente, se aspetti a Essen già lo trovi a meno, e se aspetti un po' lo trovi alla metà. Io adesso non so, ho beccato uno a caso, vedo quelli della Tipia, ti propongono, non so, 40 dollari o 40 euro, ti propongono il gioco che poi andrà a 45 di là. La stessa cosa vale, non so, per il progetto della Tree Frog, quello di Wallace, è un bel titolo.
Sì, Wallace.
È un bel titolo, tutto quello che vuoi, però non è che sia proprio niente,
Sì, è corretto. L'unica cosa che ti posso ribattere è questa. La maggior parte delle volte chi compra attraverso Kickstarter ottiene delle esclusive tipiche appunto poi di quello che vuole, che ne so, la promo che tutti gli altri non hanno, piuttosto che la miniatura speciale con scritto il suo nome. Non sottovalutare il fatto che le persone vogliono partecipare, vogliono essere parte di un qualcosa che amano e quindi
Questo è vero, è uno dei pro, evidentemente, sì.
guarda, ti faccio un esempio molto molto semplice. Io sto guardando fra le varie cose che ho seguito, ma che ho proprio preso. Una di queste è probabilmente la più emblematica ed è semplicemente un contributo a fronte di un quadro che mi è stato spedito a un podcast canadese che io ascolto spesso. Proprio queste persone qua si sono presi la briga, ogni singola puntata che loro fanno, di ringraziare in maniera esplicita tutti coloro che hanno
Che hanno preso parte alla grande famiglia di Kickstarter.
contribuito alla famiglia di Kickstarter, che gli hanno permesso di raggiungere il loro obiettivo. E proprio oggi, mentre ascoltavo questo podcast, hanno ringraziato me, hanno ringraziato Federico Latini con questa espressione tipica. Ho dato 36 dollari e ho preso questo quadro firmato di un drago e in più ho contribuito. In questa maniera però sono sicuro che quel podcast, che è un ottimo podcast con un approccio veramente molto giornalistico, perlomeno me lo ritrovo per i prossimi anni. Mi hai detto niente, io vivo praticamente guidando, quindi per me ascoltare podcast è fondamentale.
Va bene, va bene.
Comunque,
Dai,
io
chiudiamo
direi
quindi
di
questo piccolo dibattito su
sospendere.
Kickstarter, che abbiamo visto un pochino di pro e di contro. Chiaramente poi vi invitiamo anche nei commenti che continuiamo a chiedervi di lasciare sul blog, potete esprimere anche quello che è la vostra opinione su Kickstarter. A proposito, continuate a lasciarci commenti, mi raccomando, suggerimenti, spiegateci quali sono gli errori che stiamo facendo, così che possiamo imparare da quello che ci dite e possiamo essere pronti a commetterne di nuovi. Detto
Certo,
questo, dimmi, vai.
no, dicevo, certo, siamo pronti, siamo sempre molto contenti quando c'è la possibilità di cambiare e fare nuovi errori. Questo, siamo al cinghialone?
Sì, ecco, un'altra cosa che abbiamo pensato di dare come struttura un po' fissa al podcast è quella di proporvi un titolo un pochino più grossino, il classico cinghiale, e un titolo invece un po' più di passaggio, di introduttivo. Io prendo il cinghiale e oggi, il cinghiale di oggi è Arashid. Ve ne parlo abbastanza rapidamente per rientrare un po' nei tempi, perché abbiamo sforato rispetto alla nostra scaletta ideale nella parte iniziale, e vi dico che Arashid è un gioco che è stato proposto e prodotto quest'anno da una casa neonata italiana, la Yemaya, proposta ad Essen, e aveva la prospettiva, l'idea, l'obiettivo di dar vita ad un titolo che si distinguesse in quanto a componenti. L'obiettivo è stato raggiunto a pieno, anche se non esattamente non completamente nel senso voluto dagli ideatori. Nel senso che i componenti pezzi in legno sono effettivamente fatti molto bene. Ci sono diversi pezzi per tutti i materiali, sono stati differenziati i tripolini dei giocatori e quant'altro. L'unica cosa è che hanno commesso purtroppo un paio di errori di gioventù e quindi ci sono.
Grafica.
Esatto, la grafica come colori non sono, diciamo, tutte tonalità di un marroncino più o meno scuro, più o meno chiaro all'interno del tabellone, e poi soprattutto il font utilizzato per le scritte, che è veramente un font piccolo, 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 piccolo!
Anche il font utilizzato per le lettere maiuscole e in generale il font con cui hanno scritto Arrashid, alcune persone, io perlomeno ascoltando i podcast degli americani, molti americani sono lamentati che non si capiva che cosa ci fosse scritto.
Concordo, cioè, quello effettivamente non lo capisci molto, però tutto sommato il nome del personaggio ci puoi anche passare sopra, cioè, comunque come dire, fa ambientazione, se non lo leggi va bene lo stesso, però proprio che così micro, mi c'è stato un amico che mi ha detto, ma lo sai che te fra 2 o 3 anni non lo giochi più quel gioco lì? Come mai? Perché pensi di vederci ancora abbastanza bene da riuscire a leggere? Poi, vabbè, Vabbè, detto questo, il gioco è simpatico, è secondo me, anche perché diamo il giusto, andiamo nel merito, è un gioco che è abbastanza competitivo e secondo me pesta a gruppi abbastanza animati, cioè gente che si vuole pestare i piedi a vicenda. Sfrutta poi alla fine, diciamo, meccaniche spaventosamente innovative non ci sono, quello è chiaro, però sono ben miscelate, quindi sotto quel profilo un'occhiata il titolo lo merita. Devo dire un po' che il mio entusiasmo, che era anche maggiore, è stato un pochino smorzato, nel senso che io lo ritenevo un titolo adatto anche a gente abbastanza alle prime armi. L'ho proposto a gente abbastanza alle prime armi e me lo hanno rispedito al mittente. Quindi, quindi effettivamente no, cioè non mi date retta, non è per alle prime armi, è effettivamente un cinghiale. Cioè è un titolo che è riservato per...
Sì, stai perdendo il contatto con la realtà, non sai più cosa proporre ai non giocatori, sei diventato troppo cinghialoso.
Va bene, va bene, vai, passati passo.
Ed è per questo che abbiamo voluto fare il cinghiale, ma poi anche un'altra rubrica, ho voluto chiamare in maniera un po' ironica l'evangelista ludico. Noi parliamo di giochi che vi serviranno, se vorrete, per evangelizzare, quindi per convertire non giocatori in giocatori, come fosse una magia. E quindi oggi vi parlo, visto che il tema è quello di Kickstarter, di un gioco che si chiama The Great Hearthland Hauling, cioè è un gioco in cui si spostano cubi all'interno della grande zona dell'America, nella quale si produce i prodotti per cui l'America è tipica, tipo i maiali, tipo il mais e tutto quello che vi viene in mente che viene prodotto al centro dell'America, di cui poche volte si parla, visto che è tanta terra e poche persone. Il gioco è molto simile, l'ho scelto apposta perché di tutti quelli che ho supportato è il più... come dire, il più semplice da spiegare, perché durante il proprio turno si fanno poche azioni. È un gioco
è un 8 più come età proposta, eh?
Sì, quindi. Beh, 8 più vuol dire proprio che è uno di quei giochini,
esatto,
che lo puoi sicuramente anche mia figlia senza problemi. La cosa bella è che in una scatolina che si può tranquillamente portare in tasca abbiamo un gioco che è molto molto simile sia nelle meccaniche ma anche proprio nel come lo si riesce a vivere a Ticket to Ride, che sicuramente molti di voi avranno giocato, e se conoscete Ticket to Ride sapete quanto è facile a spiegarlo dei non giocatori, b far sì che i non giocatori se ne innamorino subito. Quindi io direi andatevi a guardare, che poi vi mettiamo anche il link nell'articolo, The Great Hearthland, come dire, tenetelo d'occhio se per caso qualche editore italiano avrà piacere di
fare la localizzazione, dato di questi tempi ne stanno localizzando una valanga, quindi non
sì, è vero. Una cosa che aggiungo solamente una cosa, i produttori di questo gioco si chiamano Dice Hate Me Games, e sono veramente coloro che hanno sfruttato da subitissimo, addirittura dal 2010, la piattaforma Kickstarter, grandissimo successo. Hanno, diciamo, dato il via ai giochi da tavolo attraverso Kickstarter. Sono stati proprio i primi con un gioco che si chiamava Carnival.
Siamo arrivati più o meno alla fase finale della nostra puntata, e niente, visto che ci siamo comunque allungati più del previsto, mi sa che... per questa volta vi potevo anche quasi salutare. L'unica cosa, lascio a Federico il compito, visto che è lui l'entusiasta di Kickstarter. Io non ho mai dato niente per Kickstarter, detto per inciso, come forse avete capito. Visto che è lui l'entusiasta, vi lascio il compito di segnalarci qualche titolo che adesso è in piedi, qualche campagna in corso su Kickstarter. Io vi dico soltanto che c'è effettivamente Estadi in Emerald, sì, titolo di Martin Wallace, che sì, ha già raccolto 84.000 sterline ad oggi, mancano ancora 10 giorni alla chiusura della campagna, ed è un titolo simpatico, da quello almeno che ho visto, molto ambientato nel mondo di Cthulhu,
e non solo il mondo di Cthulhu, ma anche basato su una storia scritta da Neil Gaiman, che è uno scrittore notevole.
Io no, sì, l'ho letta, la storia l'ho letta, molto simpatica, molto carina, anche perché è una storia di una decina di pagine, racconto breve. E sfrutta molto l'idea di inserire il personaggio di Sherlock Holmes all'interno del mondo di Cthulhu. E quindi mi ha affascinato più la lettura della storia breve che tutto il resto, per mandarmi dentro. E poi c'è un discorso di deck building sul quale torna ancora Martin Wallace. Vediamo. Tu invece cosa hai?
Allora, voi siete fortunati questa volta, perché questo Study in Emerald non era compreso all'interno della mia lista. Io vi propongo innanzitutto un classicone che è già uscito, direi 2 anni fa, ma forse puoi correggermi, Alien Frontiers.
Sì,
è uscito penso un paio di anni fa, e adesso stanno facendo la ristampa e può essere come prodotto. Poi vi propongo una cosa molto interessante. Ve lo ricordate Inigo Montoya? Preparati a morire.
Chi è sto Montoya?
Come non vi ricordate Enrico Montoya? Fabio, come fai a non ricordartelo? La storia fantastica. Mi nombre es Inigo Montoya.
No, io mi ricordavo
tu
Montoya.
Hai matato mio padre. Preparati a morire.
Ok.
Insomma, questo in americano si chiama The Princess Bride. E in questo caso è un party game che si chiama Prepare to Die, preparati a morire. L'ho veramente fa spicciare dalle risate, e vi consiglio di darci un'occhiata. Poi, assolutamente, se lo trovate, ormai è finita la campagna, però ve lo dovevo dire perché è assolutamente da cercare, Dungeon Roll. E poi
Dungeon
dopo
Roll o Dungeon Dice?
No, Dungeon Roll, perché questo Dungeon Dice che sto vedendo mi sembra un po' una brutta copia di questo Dungeon Roll.
Okay.
E quindi vi propongo, cioè vi dico, cercate Dungeon Roll, anche perché la Tasty Minstrel sicuramente ci investirà molto, perché
$250.000 dollari ha incassato sto titolino. Sì.
E poi Euphoria dovrebbe piacervi, perché è un bel gestionale, un cinghialotto di quelli che piacciono a te, ambientato in un futuro distopico, con della grafica molto bella. Dateci un'occhiata, ma tanto poi vi mettiamo il link.
Siamo già andati oltre
almeno
5-6 minuti rispetto alla durata massima che ci avevamo preventivati.
Tanto ci sto stretto con queste tempistiche, mamma mia.
Sì, ma tanto poi basta solo imparare ad essere sintetici. Cioè, lo dico io, capito? Il corvo dice al merlo come sei nero. Niente, salutiamo a tutti, io un grosso ciao a tutti, lasciateci ancora messaggi e suggerimenti.
Ciao a tutti.
Ciao, alla prossima, ciao.
Musiche di Josh Woodward, sotto licenza creativa 3.0.